Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Oggi siamo insieme a Walter Mavritz, direttore generale del Digitraduzione. Grazie per essere con noi innanzitutto.
Grazie, è un onore esserci.
Bene, allora, dal nome Digitraduzione possiamo già intuire bene o male qual è l'area di competenza. Però in concreto vorremmo sapere di cosa vi occupate, appunto, proprio nello specifico.
Sì, infatti il nome stesso lo dice, noi traduciamo, siamo dei traduttori, però negli ultimi 2 anni... abbiamo visto che il profilo del traduttore significa molto di più. È uno che è un mediatore, se vogliamo, interculturale, anche di comunicazione. E proprio per questo motivo il Parlamento ci ha chiesto, quindi la struttura parlamentare che noi conosciamo, sia amministrativa che politica, ci ha chiesto di vedere come possiamo aiutare a ravvicinare un po' di più questa Europa ai cittadini, perché noi abbiamo una conoscenza dell'elemento più grande di questo riavvicinamento verso i cittadini, è proprio la lingua, e quindi noi siamo esperti della lingua.
E da quante persone è composto il vostro team? E all'interno di questo team ci sono altre figure professionali rispetto a quelle del traduttore?
Sì, abbiamo, i traduttori sono 660 più o meno, perché copriamo tutte le lingue ufficiali che sono 24. Tutto insieme siamo 1300, è la direzione generale più grande del Parlamento Europeo. Però negli ultimi tempi i traduttori non sono l'unico profilo. Ci sono anche altri, dagli assistenti, di quelli che noi chiamiamo adesso mediatori interculturali, e quelli che sono anche nel sostegno, l'appoggio del processo della traduzione. Tra questi anche l'audio.
Noi sappiamo che avete avviato da poco proprio questo podcast di informazione sull'Unione Europea e vorremmo sapere un po' com'è nata questa idea, se è nata proprio da voi stessi in maniera spontanea o magari in collaborazione con altri, se ci sono stati degli input esterni.
Sì, un po' le due cose direi, perché la prima cosa è certamente un elemento esterno che l'abbiamo saputo, l'abbiamo visto già 5 anni fa, che sono le elezioni europee che erano nel 2019. Quindi noi ci siamo preparati insieme a tutti gli altri servizi del Parlamento. Come possiamo aiutare? Perché tutti i servizi erano implicati. Certamente noi non possiamo andare nel mondo politico, però dobbiamo informare i cittadini di che cosa si sta occupando il Parlamento Europeo, che leggi sta approvando, in quali settori sta aiutando a legiferare anche meglio e come potrebbe fare anche la vita dei cittadini europei nei migliori dei modi possibili. E quindi noi abbiamo visto insieme al nostro servizio di ricerca che ci sono tantissimi progetti, tantissime anche aree dove l'Europa ha fatto tantissimo, no? E noi abbiamo scelto più o meno 400 podcast, nei primi erano testi, e poi abbiamo prodotto da questi testi 400 podcast in tutte le lingue ufficiali.
Quindi l'obiettivo principale, come appena detto, è quello appunto di raccontare meglio l'Europa. Come avete deciso di strutturare? Avete deciso di utilizzare una storia, di partire dalle istituzioni oppure di raccogliere esperienze da tutto il territorio europeo?
Le due. Io direi che prima di tutto bisogna chiarire che noi non produciamo il contenuto, cioè noi alla fine siamo traduttori o mediatori, se vuoi. In questo caso, cioè non siamo giornalisti, a dire con le parole povere. Quindi noi prendiamo il contenuto che è creato dagli altri, nel nostro caso è proprio il servizio di ricerca del Parlamento Europeo che ha cercato di fare le storie, non so, 30 righe. No, delle storie molto molto pratiche. Per esempio, se parliamo degli agricoltori giovani, che cosa ha fatto l'Europa per gli agricoltori giovani? Oppure per gli anziani che usano i servizi elettronici nella sanità? Sono delle cose molto specifiche, per quello abbiamo 400 storie. E per esempio sapevate che esiste questo e questo e questo. E poi noi spieghiamo in quale maniera è stata creata questa iniziativa a livello europeo e come i cittadini in tutta l'Europa possono usufruire questo servizio. Quindi parliamo di un minuto, di un podcast di un minuto e 30 secondi al massimo.
E Parlando proprio di informazioni sull'Unione Europea, secondo te quali sono quelle che ancora mancano davvero ai cittadini europei per capire bene proprio il funzionamento delle istituzioni e quali soprattutto sono fondamentali per coinvolgere ancora di più i cittadini europei? Perché una cosa che ormai ripetiamo da tantissimo tempo è che purtroppo si ha la percezione che l'Europa sia un'entità un po' astratta, no? E che non si riesca in realtà a capire in che modo appunto ha un'influenza vera e propria sulla vita quotidiana.
Sì, è una domanda da un milione di dollari o euro, sì. Sì, secondo me ci chiediamo un po' tutti. Secondo me Parlamento è, almeno se posso parlare dal punto di vista del Parlamento, noi siamo qui come amministrazione, parlo adesso, di collegare un po' tutti i livelli possibili tra i cittadini, anche autorità nazionali e poi autorità, diciamo, a livello europeo. E noi, se parlo specificamente del nostro servizio, ci interessa moltissimo del livello dei cittadini. E secondo noi, una delle identità più importanti dei cittadini è la lingua. E secondo noi anche, noi possiamo entrare anche nelle case di cittadini di tutti i ceti culturali, di tutte le età, attraverso il linguaggio che parla nella maniera molto chiara e nel modo anche sostenuto e anche breve. Secondo noi questo funziona, però sappiamo anche benissimo, e questo l'abbiamo scoperto in un secondo momento, che quando raccontiamo le storie specifiche e personali delle persone di tutta l'Europa è anche meglio. Quindi abbiamo iniziato anche il secondo progetto che si chiama La mia storia, e qui raccogliamo veramente le storie personali di tutte le persone che possono raccontarci di qualcosa, anche di imparare qualcosa. Mi ricordo proprio in questo momento una bellissima storia di Forte dei Marmi, di un ragazzo di forse negli anni, più di 30 anni, magari 40 anni adesso, che ha raccontato come lui ha visto il crollo del muro di Berlino, anche se non è stato mai a Berlino e non ha mai visto la Germania da questo punto di vista. Però l'effetto di questo crollo del muro di Berlino, e specialmente attraverso la sua madre, che poi è anche morta, come lei e anche suo padre gli hanno presentato l'Europa attraverso questi grandi cambiamenti che sono stati fatti durante il crollo del muro di Berlino. Lui ci ha raccontato una storia bellissima, ha pure scritto una poesia alla fine dedicata alla sua madre, e noi abbiamo raccontato la sua storia, l'abbiamo chiamato, l'abbiamo registrato e poi l'abbiamo tradotto in 24 lingue e secondo noi questo è un contributo anche più positivo e magari tocca di più ai nostri cuori, per rendere anche più importante, perché lui ha parlato dalla sua esperienza personale, perché l'Europa è molto importante per lui e perché lo ha accettato questo insegnamento dall'infanzia, perché aveva sette anni quando è crollato il muro di Berlino, quindi non si ricordava del significato stesso del crollo, però si è ricordato di come l'hanno insegnato ad apprezzare i valori che l'Europa dà. E quindi secondo noi questo è un nostro progetto, diciamo, anche che ci sta anche più a cuore, anche se qui dobbiamo lavorare un po' più lentamente, specialmente perché si deve produrre in 24 lingue, poi le storie sono più lunghe, non sono una storia da un minuto, possono essere le storie da 30 minuti, anche di più, però a noi piace.
Eh sì, le storie personali sono quelle che ci fanno sentire più rappresentati, magari riescono a ridurre il gap tra le istituzioni e le persone. Un'ultima domanda, proprio appunto sull'inglese. Si parla tanto di Brexit e con l'uscita del Regno Unito e si rischia insomma di non avere più l'inglese come lingua ufficiale dell'Unione Europea. Si dice che potrebbe essere sostituita dal francese. Lei cosa ne pensa?
Dal punto di vista amministrativo questo non è possibile, perché noi abbiamo un trattato, il trattato contiene l'articolo dove sono descritte tutte le lingue ufficiali, per il momento 24. Ogni cambiamento di questo trattato e dell'articolo che parla delle lingue deve essere approvato all'unanimità da tutti i paesi membri, e questo viene approvato a livello del Consiglio, non a livello del Parlamento, non a livello della Commissione, quindi i Paesi membri lo decidono. Quindi, per prima cosa, un Paese deve mettere sull'ordine del giorno: eliminiamo l'inglese. Io credo che questo non succederà mai, no? Però guardiamo nella minima possibilità che esiste se un giorno qualcuno deciderà di mettere questo sull'ordine del giorno. E poi quando ci sarà sull'ordine del giorno, alla riunione tutti devono votare per la soppressione o l'eliminazione dell'inglese, che non succederà mai. Anche il mio paese, la Slovenia, sicuramente voterà contro. L'Italia probabilmente sicuramente voterà contro. E tra l'altro, secondo me, l'Irlanda voterà contro, no? Quindi le possibilità dell'eliminazione dell'inglese sono molto scarse.
Bene, noi la ringraziamo veramente tanto per questa intervista, che è stata molto interessante. E io sono Alice Masoni, sono insieme a Marta Bettiol.
E io sono Walter Mauric, dal programma Europal Radio del Parlamento Europeo. Europonica.